Enedis.
Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
I tuoi genitori dicono che tu menti sempre.
Beh, mento ogni tanto, sì. Spesso. Se dicevo la verità non mi credevano e così dicevo un'altra cosa.
In altri termini, non bisogna mai spostare la macchina da presa pensando di favorire la realizzazione di quello che sta per succedere. Questo diceva François Truffaut, il quale abbiamo omaggiato con questo inizio tratto dai 400 colpi proprio perché il 25 settembre è di nuovo uscito al cinema il capolavoro del maestro francese.
E qui parte un piccolo applauso.
Un applausone.
Giusto.
E questo invece è Bar Traum Fabrik.
Grande.
La seconda stagione, 19ª puntata.
Più difficile.
Sempre più difficile. Ricordiamo che siamo tutti figli della Nouvelle Vague.
Sì, specialmente Laszlo.
E tutti figli di André Bazin.
E che in una giornata bellissima come quella di oggi, se siete al cinema, avete un grosso problema che noi possiamo risolvervi, perché adesso contatterete Air Director.
Ah sì? Ma io mi chiedevo invece, il mio microfono si sente?
Sì, sento bene.
Smith, sento male me, questo è un brutto segno, c'è una metamorfosi in corso, mi sto inglobando nel corpo di Smith.
Allora, fatti una cura.
Sì, aiutami. Allora, il modo più semplice per contattarci, ovviamente in diretta, quindi avete un'ora e mezzo di tempo, una piacevolissima ora e mezzo per scriverci su Facebook e commentare tutto ciò che condivideremo con voi. Ovviamente basta cercare Bar Traum Fabrik su Facebook e veniamo fuori noi. Stessa cosa, basta mettere il cancelletto per beccarci su Twitter. E infine, se siete dei romanticoni amanti del metodo classico, potete anche mandarci delle mail che noi controlleremo in diretta.
Francia corta,
il metodo classico è quello dello spumante che stiamo bevendo.
Assolutamente dirlo. C'è stato portato non per festeggiare la riuscita di Truffaut al cinema, bensì un compleanno che a noi sta molto caro, ovvero il compleanno di Marco Della Torre.
Grande!
Sempre più vecchio.
Applausi per Marco Della Torre.
Bravo.
Devo scusarmi con Marco Della Torre perché mi hanno detto che la settimana scorsa ho trattato un po' male in trasmissione.
Un pochino.
Non è che lo tratto male in trasmissione, io lo tratto male a prescindere.
Guarda, ci hanno scritto tanti ascoltatori che erano leggermente infastiditi dal tuo comportamento.
Allora mi scuso con Marco Della Torre, ma continuerò a trattarlo male.
Allora, scuse accettate, e volevo ribadire vecchio ma giovanile.
Ma sempre buono, giovanile.
Molto giovanile, sì.
Bene, di che cosa si parla oggi? Allora, nel rilevare il solito problema, cioè che
manca la fregna,
volevo dirvi gli argomenti del giorno. Parleremo della buca di Daniele Ciprin. Parleremo di Lucy di Luc Besson, parleremo ovviamente di Truffaut e dei 400 colpi, perché quale migliore occasione per farlo. Avremo, come già annunciato, un'intervista di Paola Cortellesi, che è stata intervistata dai nostri prodi Air Director e Andrea Fioravanti.
Confermiamo.
Presso il Cinema Zenith, dove è stata presente per Il Perso, il Perugia Social Film Fest, che si conclude domani, se non sbaglio.
Domani, sì, al Méliès.
Domani.
Ma prima di entrare nel vivo della puntata, torniamo a una rubrica molto amata che la settimana scorsa abbiamo saltato, quella del nostro Simone Smith con il suo box office. Prego, Simone.
Ma prima salutiamo i nostri amici in web che ci stanno guardando, anche perché si saranno accorti che non siamo nella solito tugurio dell'officina.
Bellissimo,
sputi
bellissimo.
Nel piatto dove mangi, alla presenza di Francesco.
Ma siamo nella ex Borsa Merci in via Mazzini, centro storico di Perugia. Infatti siamo
grande.
Siamo tutti un pochino più attenti a quello che diciamo, a come ci
soprattutto
poniamo.
Lui nel costume, che i pochi che ci guardano potranno...
Si è vestito da bravo ragazzo.
Da Borsa Merci.
L'apparenza inganna. Allora, andiamo direttamente al botteghino, al box office. Lucy di Luc Besson, uscito giovedì, si piazza primo con un impressionante totale di 340.000 euro, ben 830 euro di media schermo per le 407 sale in cui è programmato. Al secondo posto c'è Tartarughe Ninja, alla seconda settimana di programmazione, perciò primo per incassi totali con 1.600.000 euro. Seguono Sex Tape, finiti in rete, virgolettato, e al quarto posto un'altra nuova uscita di cui parleremo, La Buca di Daniele Cipri, in programmazione al cinematografo Sant'Angelo.
Benissimo, Lupus. Benissimo. Allora, a questo punto ricordiamo, l'abbiamo detto che siamo qui per via dello University Media Fest.
Non l'abbiamo detto.
Non l'abbiamo
perché
detto.
Siamo dei
cialtroni.
Bravissimo, Lazio.
Ricercati.
In questi giorni è pieno di eventi a Perugia, c'è lo University Media Fest, c'è lo Sharpen, la notte dei ricercatori che c'è stata ieri, e si sta concludendo, come abbiamo detto, anche il Perso. Perugia Social Film Fest.
Domani si conclude.
Si conclude
questa
domani.
Sera siete ancora in tempo ad andare a vedere Dopo di noi, Sto lavorando di Daniele Segre e Sbarre di Daniele Segre, che saranno al cinema Medies. Sbarre, per l'appunto, è un film che è stato montato anche da un nostro concittadino, perché lo hanno montato i ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia, allievi anche di Daniele Segre. Ne vuoi parlare tu, Marco, visto che frequenti la Roma che conta?
Marco Della Torre, DJ.
Io so solo che appunto Francesco Fabbri è stato aiutante, insomma, del montatore di Sbarre di Segre, e tra l'altro è un documentario prodotto dallo stesso Rulli, che è il direttore artistico del festival.
Allora, le 22:30 al cinema Medies. Domani, domenica, si conclude il tutto. Programmazione meravigliosa. Io vi consiglio di venire a vedere Il libraio di Belfast, che è un film fantastico che avrò il piacere di presentare insieme ad Alessandra Celesia. Ma questo non conta, l'importante è che ci sia Alessandra.
No, vedo che è arrivato Andrea Fioravanti. Volevi dire qualcosa a questo proposito?
Ma innanzitutto do buonasera e il ben trovati a tutti, e vi ringrazio dell'invito. Io sono un outsider, ma mi trovo benissimo con voi.
Ha portato la sua voce sexy.
Sì. Domani sera c'è un silenzio particolare. Si parlava proprio di Stefano Rulli, e domani sera il direttore artistico del festival conclude il festival con un suo lavoro veramente toccante, meraviglioso, che avrò il piacere di presentare, ma come ha detto giustamente Laszlo, questo non conta.
A proposito, Andrea, tu hai intervistato Stefano Rulli, e delle varie domande che gli hai fatto ne abbiamo presa una proprio per via di questo Perso. Una domanda, una sua risposta breve sui documentari, sui documentaristi, e ve la facciamo sentire in questo momento.
Una domanda a livello proprio professionale cinematografico. Prima parlavamo di questa nuova corrente, possiamo dire una sorta di neorealismo, in cui i giovani possono mettersi alla prova. Forse davvero nel cinema documentario narrato il giovane oggi può essere libero, e perché i mezzi a disposizione sono più leggeri, ma il cinema, tra virgolette, mainstream, il cinema con una produzione da grossi budget alle spalle, come reagisce?
No, diciamo che spero che reagisca, che sia uno stimolo, ma no, ho l'impressione che il cinema italiano in questo momento, quello ufficiale, attraverso un momento molto difficile, ma al di là delle polemiche, io poi ci sono dentro, quindi posso dire che è molto difficile oggi scrivere una storia, perché scrivere una storia significa avere una capacità di sintesi rispetto a qualche cosa che è molto caotico, molto confuso, molto contraddittorio, e in qualche modo il cinema di narrazione, quello documentario, ha il pregio di sapere ascoltare, no? Cioè, perché quel cinema deve ascoltare la realtà. Noi invece, quando scriviamo un film, dobbiamo riraccontarle, trovare un punto di sintesi che abbia un senso. Ora, magari invece il senso oggi è molto difficile capirlo, no? Qual è il senso complessivo di quello che sta accadendo intorno a noi? A volte io credo che i giovani autori ricorrano a questo cinema documentario non solo per mancanza di mezzi, ma proprio perché sentono il bisogno di ascoltare, che dentro alcune piccole cose devi saper scegliere, c'è un significato spesso grande, no? Cioè, c'è qualcosa di evocativo, di significativo, e un artista deve saper fare questo, deve saper scegliere tra tutte le tante cose quella cosa che può evocare al pubblico qualcosa anche di più significativo e di più grande.
Ecco, Andrea, visto che tu hai presentato diversi eventi all'interno del Perso, hai fatto questa intervista, un riassunto, una valutazione finale su questo evento, prima edizione.
In realtà l'edizione è l'edizione zero, non hanno voluto proprio chiamarla prima edizione perché si tratta di appunto un pilot, come dicono i ben informati.
Infatti è stato detto, scusami, che non c'era il concorso quest'anno, la settimana scorsa, quando sono venuti ospiti in trasmissione.
È proprio questo il fatto, questa è un'edizione pilota perché hanno voluto calibrare il tema, si è trattato veramente di una 5 giorni meraviglioso per ciò che riguarda le tematiche delle sociali legate al cinema. Io credo che però ci siano ancora alcune cose da limare, non tutti i film erano, come dire, centravano il problema, non tutte le fasi organizzative sono state ben strutturate. Io mi sono trovato bene perché ho presentato un paio di cose, tra cui la bellissima giornata con la Cortellesi, che saluto e ringrazio perché è stata di una disponibilità imbarazzante. Ripeto, si tratta di un'iniziativa lodevole, molto bella. Si tratta di un festival che troverà molto spazio perché le tematiche sociali sono importanti al giorno d'oggi. Detto questo, può solo migliorare e ha davvero tantissimi margini di miglioramento, e speriamo che cresca e non si areni come hanno fatto purtroppo tanti, troppi festival a Perugia.
E quindi in bocca al lupo al perso. E a questo punto ci sentiamo una canzoncina brevissima prima di passare al prossimo argomento. Questa canzone ve la ricorderete probabilmente nella sua versione originale inglese, tratta dal film Austin Powers, ma noi ci sentiamo una versione in spagnolo che viene dal film Repo Man. Questi sono i The Plugs, Hombre Secreto.
Es un hombre que vive peligroso, todo lo que hace es sabroso, cada vieja que lo ve le escurre como bien. Quizás no verás la mañana, hombre.
Das zweite Mal Bar Traumfabrik.
Questa voce mi emoziona sempre di più. Allora, ritorniamo in studio per parlare di cinema, del cinema che è in sala in questi giorni, e parliamo della Buca di Daniele Cipri. Il film lo ha visto per noi Simone Cenci, che ci racconta perlomeno, anzi Simone
Smith, dov'è? Scusa, c'è Simone
Smith. Mi scuso con il pubblico. Simone Smith, che ci racconta almeno i primi 4 minuti.
Scusate, ma un breve trailer di un minuto lo volete sentire?
Ma faccelo sentire. Un trailer di un minuto. Allora, i primi 4 minuti di film, anzi forse i primi 6 minuti di film, sono una parlano di qualcosa. Diciamo che l'inizio, io sono andato con tutta la buona volontà a vedere questo film perché sono appassionato di Cipri, del suo stile cinico TV, tutto quello che vogliamo. Però poi mi sono trovato che al 6° minuto ero un po' in affanno, all'8° minuto lo stesso, allora ho detto: senti, nella sala accanto c'è un altro film bello, ho già pagato, esco e vado a vedere.
No, la fortuna di andare in multisala.
Come Magdalena sì, in Black di Guzzani.
Lo si può fare in multisala, lo fanno in
molti. Sono uscito zitto zitto e sono andato a vedere Lucy.
Lucy in the sky. Allora,
quindi sentiamo cosa ci dice Laszlo. Ma prima sentiamo il trailer.
Vogliamo sentire prima il trailer? Io volevo correggerlo perché
allora,
qui
oggi
siamo alla gara della correzione. Cinico TV, non so se Fioravanti vuole intervenire in questo perché lui è un esperto di cinismo.
Dunque, e volevo togliere le scatole sto trailer, però se volete andate avanti. Vai.
Daniele Cipri, ma realmente diciamo il genio, il deus ex machina di quel prodotto formidabile era il tanto amato
Maresco?
Maresco.
Beh, certo, Maresco. Più cinico TV Maresco che non...
Sì, lui è un bravissimo direttore della fotografia.
Se posso aggiungere alle giuste considerazioni di Laszlo, allora, diciamo una cosa, nella coppia fantastica che era Cipriani Maresco, che ha dato vita a quei sei anni fantastici di Cinico TV, il genio, colui che creava la struttura narrativa, se di struttura narrativa si può parlare in quel caso, era Maresco. Maresco aveva sentiva nel profondo quelle tematiche, lanciava quella specie di fix che erano gli ospiti e... diciamo così, Cipri era un grandissimo illustratore delle tematiche di Maresco. Lui illustrava benissimo, dava quelle atmosfere, dava la luminosità esatta, però davvero, e infatti, se proprio la vogliamo dire tutta, con i due film che Cipri ha fatto, Daniele Cipri ha fatto, ha reso giustizia proprio alla verità di Cinico TV. Maresco invece ha fatto quel capolavoro, risponde a nome di Berlusconi.
Assolutamente.
Berlusconi.
Berlusconi, per perdonatemi.
Oggi siamo sui refusi, ammazza, l'abbiamo detto, oggi... è guerra aperta sui refusi.
Oggi davvero.
L'hai dichiarata tu.
L'hai dichiarata tu.
Vero, vero. Quindi mi dovrò davvero, dovrò iscrivermi a questo conflitto. Detto questo, torno sull'argomento. Berlusconi è un film magnifico che testimonia davvero la morte del cinema degli anni 90, così come noi di quella generazione lo conoscevamo.
Sono d'accordo, perfettamente d'accordo. Adesso può agevolare il contributo.
Posso?
Agevoli, agevoli.
Mandiamo il trailer.
Devi essere sicuro che ci siano dei testimoni, minimo due. Nel momento in cui l'autobus passerà, ti butterai.
Perché stai in galera?
Rapina a mano armata e omicidio, mi hanno dato 30 anni.
Io non c'entravo niente, non avevo fatto nemmeno il palo.
Quando un uomo senza niente da perdere.
Non è vero, io non ho figli.
Mamma.
Tu vuoi sua pensione, dillo.
Povero fratello mio.
Tu sei un assassino, qua ci sono i bambini. E cerca di capire pure tu però, no?
Armando il ladro, l'assassino.
Ne conosce un altro. Con molto da inventare.
Quanto io vuoi sfuggire?
Tutto diventa possibile.
Ho preso una decisione, che è quella di volerti aiutare.
A che cosa ci guadagnerei io?
Un risarcimento.
Sergio Castellitto.
E allora questa non è una truffa.
È la filosofia del diritto.
Incontra Rocco Papaleo dopo il successo di Un boss in salotto.
Ma questa buca è pericolosissima.
E niente sarà più come prima. La buca, un film di Daniele Cipri.
Pensateci. Ma con una certa solerzia, prima di morire.
Dal 25 settembre al cinema.
E infatti noi giovedì 25 settembre siamo andati al cinema carichi di aspettative che venivano anche da quello che ha detto prima Andrea Fioravanti. Il film devo dire che ci ha un po' deluso, non pienamente convinto. Simone purtroppo ha assistito solo alla prima parte, che forse è quella più lenta e macchinosa, e poi abbandonato sul più bello. Ci sono delle belle trovate comiche, il registro grottesco che caratterizza un po' la filmografia complessiva di Cipri, che anche nel suo primo film era un po' il tema cruciale su cui lui costruiva i suoi personaggi, in questo caso non esplode pienamente come si vorrebbe. Il film racconta sostanzialmente di una truffa, come nel suo primo film, anche in questo si tenta la truffa, si tenta di svoltarla in qualche modo. I protagonisti sono un avvocato piuttosto cinico, appunto, alla ricerca di clienti che possano essere truffati o clienti che vogliano truffare, in questo caso il comune, perché il protagonista è una buca in mezzo alla strada sulla quale accadono o si vorrebbe far accadere alcuni incidenti. Il contraltare, l'alter ego di questo, è invece l'integerrimo vittima della giustizia, Rocco Papaleo, che invece ha scontato 27 anni di carcere per un omicidio che non ha commesso.
Anche il tema non mi sembra così originale, sfruttato, risfruttato dai soliti ignoti in poi. Tra l'altro, un film con una truffa, incidente stradale, la buca, sta in un capolavoro che risponde al nome di Così parlò Bella Vista.
Assolutamente.
Esatto. Rispetto, io non l'ho visto la buca, rispetto al precedente di Cipri, ve lo ricordate, è stato il figlio, sì, stato a Venezia qualche anno fa. che a me era piaciuto. Che siamo su che livello siamo? Inferiore, superiore, uguale?
Non lo so, guarda, io diciamo che questa settimana ho visto entrambi i film, sia La Buca che Liusi, e non ho capito se ho assistito a delle puttanate clamorose o a dei capolavori che non ho capito.
Per quanto riguarda Liusi, che ho visto, ti potrei confermare una delle due, ma te lo dirò più avanti.
Dopo, vedremo. No, non lo so se siamo sotto sopra, a me è stato il figlio, non aveva convinto. Questo film forse un pochino di più, mi ha coinvolto, ma per ragioni sentimentali, perché la protagonista femminile è la donna più straordinaria del cinema europeo,
cioè
Valeria Bruni Tedeschi, che basta che apre bocca e io mi eccito in
ti
maniera
emozioni. Ma invece beh, facciamoci emozionare.
Però volevo dire alla Tedeschi di non montarsi la testa, perché non è l'unica. Sappiamo che i gusti di Laszlo sono ampi, diciamo.
Sì,
che
sì, 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 sì.
Grazie.
Allora, e anche variegati,
infatti,
anche variegati.
E vediamo se qui lo cogliamo in favore oppure no.
Temo di no,
perché stiamo per passare un pezzo di un tale Sonny John Moore, un ragazzino classe 88 che si fa chiamare ultimamente, poi perché è una cosa, cambia nome spesso, Skrillex, ovvero uno di quelli che a livello di musica dance, quella che piace molto a Laszlo, che è amante della dance techno, bravissimo, è diciamo uno che si può permettere.
Infatti, scusa, il commento che ha fatto dà la dimensione di quanto lui, della sua idea della musica dance, se ha citato una canzone del 90.
E allora diciamo che premiando con un simbolico Grammy Awards il nostro Laszlo, io metterei
grande
questa cinema, vai, attaccala cinema, diciamola in tutti i modi, e fa parte della colonna sonora di Liusi, per cui mi sembra la giusta introduzione, perché tra un po' ne parleremo.
Non è molto radiofonica,
non andatevene, eh. I could watch you for a lifetime, my favorite.
Frizzatina la facciamo?
Grande!
Frizzatina la facciamo?
Grande! Grande!
Traumfabrik, Klappe die zweite.
Per celebrare al meglio questa prima giornata di gara di errori, refusi, eccetera, eccetera, non è questo il pezzo che è una colonna sonora. I nostri ascoltatori attenti ce l'hanno subito segnalato.
Sì, perché voi fate i splendidi, io la musica.
Splendidi.
Io la musica.
Con la I maiuscola.
Tu ignorante.
Allora, comunque, i splendidi, ovvero il qui presente air director e il qui presentissimo. Come si chiama questa sera?
Marco,
no,
perché della ho paura. Torre, Marco,
come si chiama lui? Ah,
Andrea Fioravanti.
Un certo
Marco
Andrea
della
Fioravanti,
Torre, Marco della Torre,
che
ha
nel frattempo stappa, perché qui è un... Noi dove siamo?
Noi siamo alla ex Borsa Merci.
Ma no, siamo in un bar. sì, Simone Smith. Dicevo che io e Fior Avanti siamo stati fortunati intervistatori di un'interessantissima Paola Cortellesi che in esclusiva per il bar Traum Fabrique ci ha rilasciato un'interessante intervista che ora il nostro Lupus ci agevolerà.
Che dicono aver fatto i numeri allo Zenith. È stata una serata splendida per chi se l'è persa purtroppo.
Dal pomeriggio, pomeriggio e serata splendida, sì.
Sentiamo cosa dice la nostra Paola Cortellesi.
Io volevo chiederti, tu soggettivamente, quindi la tua esperienza personale nella tua carriera artistica, cosa ne pensi, cosa credi che sia il valore aggiunto di questo tipo di cinema e perché tu ci sei capitata in mezzo spesso a questo tipo di esperienze?
Io sono particolarmente sensibile al cinema, ma non solo a quello, però mi piace moltissimo, come dire, il lavoro da equilibrista che fanno molti documentaristi di narrazione, e questo lavoro sottile che si fa volendo trattare determinati temi che non sono temi di partenza spensierati, diciamo, che trattano così la spensieratezza, ma che in realtà però invece riescono ad essere trattati con come dire il veicolo fortissimo, invincibile della, se non dico, non dico della commedia, ma quantomeno dell'umorismo, dell'ironia. Si può fare, si può fare con rispetto, e credo che questo tipo di registro addirittura a volte serva moltissimo a traghettare determinati temi che altrimenti sarebbero indigesti per molti. Mi è sempre piaciuto farlo perché mi piaceva da una parte come autrice fare questo, cimentarmi con questo equilibrio, dall'altra come persona, come cittadina del mondo, diciamo così, promuovere temi che mi sembrava interessante promuovere, ecco, avendo la possibilità di farlo, quindi ho il privilegio di poter promuovere qualcosa, no?
Sempre a Paola volevo chiedere, hai lavorato con un regista che si è occupato per anni di problematiche sociali sempre con un sorriso malinconico, vale a dire il purtroppo mai troppo rimpianto, che è Carlo Mazzacurati. Noi lo conoscevamo bene, era spesso nostro ospite. Tutto ricordo di Carlo Mazzacurati.
Carlo ha avuto sempre un linguaggio, ha raccontato film a volte molto drammatici, altre volte ha usato un tipo di comicità addirittura grottesca, meravigliosa, anche lui era uno straordinario equilibrista, però raccontava temi a volte molto drammatici, duri, anche la disperazione. La cosa sorprendente e meravigliosa è che io credo che Carlo Mazzacurati sia una delle persone più divertenti e simpatiche che si possa, in cui ci si possa imbattere nella vita. E quindi questo a fronte dei temi trattati che, come dire, a volte, almeno per l'80% erano temi drammatici, invece poi rivelavano un carattere completamente diverso, cioè assolutamente gioviale, e insomma riuscire a partecipare ad una cena con lui, quella era la cosa più bella possibile, oltre che insomma partecipare al suo film. Quindi chiaramente il ricordo è un ricordo di una persona cara e preziosa anche per ciò che ha lasciato.
Questa trasmissione radiofonica, per cui stiamo facendo l'intervista, abbiamo una sorta di volontà di educare un pochino il pubblico a quello che è l'importanza del doppiaggio. Quindi voglio dire, tu che sei stata chiamata più di una volta a fare questa operazione molto delicata, difficile, eccetera, cosa tra virgolette ti verrebbe da consigliare a un fruitore di cinema?
Dipende sempre dai lavori, no? Ci sono le cose, come sono i film belli, i film brutti, le cose, gli spettacoli belli, quelli brutti, ci sono i doppiaggi belli e i doppiaggi brutti. Che noi non siamo grandi fruitori di film doppiati, perché non siamo tradizionalmente mai stati molto avvezzi, diciamo, al film in lingua originale, adesso forse un po' di più. Però proprio perché abbiamo dei grandi doppiatori, come dicevi tu prima, hanno abbellito tantissimo in alcuni casi. A volte anche le voci, delle meravigliose voci profonde, maschili, che hanno dato virilità e forza ad un personaggio, poi andavi a sentire in lingua originale una grande star hollywoodiana e ti restavi male, perché dici, ma come? Perciò hanno dato forza. A me piace vederli sia doppiati sia in lingua originale. Di solito mi piace vederli in lingua originale ultimamente perché, così, per una questione di curiosità, ma anche perché da quando ho cominciato a fare questo lavoro mi piacerebbe
per fortuna o purtroppo, insomma, si esportano pochi film con me, nel senso mi è capitato di essere in pochi film molto esportati all'estero, quindi. Però una volta ho acceso la televisione all'estero e c'ero io vestita da Maria Montessori, che faceva Maria Montessori doppiata in tedesco, che era una cosa orribile, cioè mi sono sentita male, cioè mi sembrava tanto, cioè mi è sembrato oddio, no, non so. Magari il doppiatore era bravissimo, il tedesco non lo conosco, quindi magari sta facendo un lavoro sopraffino, però mi ha fatto, già penso che da attore ti fa sempre piacere andare in lingua originale, quindi io spero che magari mi vedano, che ne so, in lingua originale, ma no, non escludo che invece abbiano molto abbellito e la mia voce e la mia interpretazione, questo mi è capitato di farlo e non sono una doppiatrice professionista, quindi ho doppiato me stessa nei vari film come si fa sempre, ho doppiato spesso alcuni cartoni animati, grandi cartoni della DreamWorks, della Disney, eccetera, eccetera, da alcuni personaggi, a volte cantati, a volte no. La cosa che devo dire mi ha dato maggiore soddisfazione è stato doppiare un film d'animazione che si chiama Persepolis, ed è un film, secondo me, straordinario, che non è un film, diciamo, per bambini, è veramente bellissimo.
Allora, un saluto per il Bar Traumfabrik, diciamo.
Come si chiama?
Bar Traumfabrik, è la cosa che purtroppo...
Traumfabrik, che vuol dire?
Tedesco, fabbrica di sogni.
Traumfabrik, allora, vedi
quando posso andare, dimmi quando posso andare.
Quindi un saluto al Bar Traumfabrik.
Gli ascoltatori, più che...
Paola Cortellesi, Stefano Rulli, direttore artistico e testimone del Perugia Social Film Festival, il Perso. Un saluto agli amici del Bar Traumfabrik.
È uno scioglilingua e allora comincio io. Traumfabrik.
Nessuno ce l'ha. L'hai pronunciato bene, quindi...
Ma adesso perché non siamo.
Adesso perché non siamo in onda, poi verrà.
Vai.
Ma andiamo noi?
Vai. Fateci un saluto al nostro programma radiofonico, il Bar Traumfabrik.
Cari amici del Bar Traumfabrik, cari amici del lasciatele tutte naturalmente, adesso faccio varie. Cari amici del Bar Traumfabrik, ho detto bene?
Perfetto.
Cambiate nome.
Del Bar Traumfabrik, che ho detto benissimo.
Bravissimo.
Bocca al lupo.
Ciao. Grazie.
Ciao, grazie. Grazie.
Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the line.
Lean up, lean back, lean up.
Dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Twisting the night one more time.
Lean up, lean back, lean up, lean back.
Traumfabrik, KP2. Peter Zweig.
E questa era Twisting the Night Away di Sam Cooke, da quel capolavoro che risponde al nome di Animal House.
Di chi è Animal House?
E Animal House è di John Landis. Lo so benissimo, lo so benissimo.
Preparati sul pezzo, ragazzi.
Maestro, ma io lo so benissimo, John Landis. Lo amo.
Sono tutti bravi al Bar Traum Fabric, anche senza il Google degli altri. Abbiamo prima parlato di Lucy, di Luc Besson. Rifacciamo un attimo il punto: 340.000 euro incassati nei primi giorni di programmazione, 830 euro di media schermo. Il film più visto in questo inizio di settimana cinematografica.
Ma la domanda è: meritati?
Non lo so, vogliamo dire che quando un artista come Luc Besson è al 29esimo film, tante cose che aveva da dire le ha già dette, lo possiamo dire? C'è ancora tanto da aggiungere, per carità.
Sì, c'è da aggiungere, per esempio, che è un film
di suore di menare.
Comunque, sì, no, sì. Scusa, questa qui mi fa pensare a Manuel de Oliveira, che è al suo 176esimo film e non Dubai. Si ripete mai.
Comunque, con tutto... non sentiamo, Daniele... Non sentiamo,
non sentiamo
lo stesso, però
lo doppiamo, doppiamo. A 199 anni
è arrivato, sì. Nel frattempo
Daniele Pampanelli.
Io non metterei, per quanto De Oliveira, con tutto il rispetto, mi dà una ceccagna spaziale, non lo metterei sullo stesso piano di Luc Besson, che no?
No, Luc Besson, a me il film è piaciuto, dunque io sono l'ultimo che può.
A te è piaciuto Lucy?
Sì, a me è piaciuto Lucy.
Perché allora, ti è piaciuto Lucy? Dopo ti dico perché non mi è piaciuto. Anzi,
innanzitutto diciamo Simone. Che Lucy inizia il suo racconto cinematografico improvvisamente e siamo a Taiwan. Da Taiwan ci spostiamo poi in Francia, a Parigi. È un film che, se vogliamo, tira fuori dei temi sociali interessanti che abbiamo visto anche in Maria Full of Grace qualche anno fa al Pavone, te lo ricordi, Lasi?
Sì, sì, sì.
Ci sono dei temi
in un modo declinato in un modo un tantino più
mette il suo marchio, che è quello.
A me ha ricordato un altro film francese, non mi ricordo il regista, quello di Irreversible, chi era lui? Non mi ricordo come si chiama il regista, che comunque ha fatto un film ambientato in Asia che si chiamava Enter in the Void, che è un film secondo me pazzesco, fuori dagli schemi, ma consiglio comunque di vedere se avete lo stomaco un po' forte, che parla appunto di droghe e tange in qualche modo anche Lucy. Scusa se ti ho interrotto.
Niente, stiamo svelando Lucy, ma tanto è già al cinema, lo potete andare a vedere.
Il film che sicuramente diverte.
E poi tutti oramai già sanno, è facile informarsi. Scarlett Johansson coinvolta in un traffico di droga internazionale, però queste droghe non sono droghe qualunque, succede un imprevisto e queste droghe chimiche, altro tema che c'è importante in questo film, perché magari apre a una discussione successiva, queste droghe si rompono, esplodono nel suo corpo e da qui diciamo l'infinito, l'enorme potere che viene dato al cervello di questa ragazza. E poi.
Tra l'altro,
ricco di effetti da cui quattro sgane subito, i denti che volano.
Sì, sì, è vero. No, infatti dal trailer io mi aspettavo, cioè, canzone che andava con la sonora dance, come dite voi giovani, e lei che comincia a sparare a destra manca, che annichilisce gli avversari con il battito degli occhi, dico, è un film di menare vero, e invece il menare è molto marginale.
Vi posso dire una cosa?
Il menare è marginale, ma magari è un grande trip, è un grande viaggio di questa giovane tirata per i capelli in questo mondo.
Ecco,
marcio.
Tirato per i capelli è una frase che mi piace relativa a questo film. Giusto. Perché? 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 Io non lo so, forse abbiamo visto film diversi.
Aspetta, dovremmo fare una sigla. Gli appunti di Lupus. L'elenco di Lupus è fantastico.
Non ho nessun. Non faccio
settimana prossima
appunti.
La sigla.
Non faccio degli appunti, ti dico esattamente quello che penso di questo film. Cioè, questo film, a me sembra che voi parliate di un film. Trovate tanti sottotesti, tante. Io sinceramente ho visto un film che ha il solito problema. Poi io sono, come sapete, grande amante della fantascienza e grande fan della sospensione dell'incredulità. Ma questo film, cioè, come dico sempre, secondo me uno che fa un film fantastico di fantascienza deve prima di tutto tracciare un confine entro il quale si muove. In questo film ci sono continui scavallamenti di questo confine, ci sono una serie di faciloneria clamorose, ci sono delle soluzioni narrative poco credibili all'interno di questo recinto in cui uno si deve muovere, e l'ho trovato anche un po' un appiccicaticcio di citazioni sbagliate sbagliate da 2001 di Odissea nello spazio, da altre cose messe lì, ci sono una serie di cose di ritmo anche sbagliate, perché per esempio c'è tutta questa lotta tra lei e gli altri, è completamente impari, non c'è un momento in cui lei si trova in difficoltà, cioè la struttura narrativa in tre atti non è in tre atti, è in due: uno, l'introduzione, e due, lei che spacca il culo all'universo, fino a quando non vi dico cosa succede.
Vabbè, però interpretando il pensiero del regista, di chi ci ha lavorato, possiamo dire che il film in un certo senso finisce quando lei viene, quando si rompono le prime bustine, quando lei viene presa, insomma,
secondo
a
me
calci,
il pregio, e poi
a calci dai suoi spacciatori, dai cattivi di turno, e lì in realtà la persona muore e poi parte, decolla un trip che dura, un attimo, però.
Secondo me il film finisce ed è un pregio abbastanza presto, però nel dire che Scarlett Johansson, cioè riconosco la sua bravura, perché in effetti regge il film da sola e è una brava interprete, come sappiamo, e poi tra l'altro
la fregna,
a parte questo vedo
il suo pancino è sempre, devo dire, interessante.
Brevissima, sottolineare, Lupus ha detto una cosa fondamentale e penso sia utile sottolinearlo: la fantascienza si basa come genere sul fatto che le cose più incredibili diventano verosimili all'interno di un contesto in cui queste cose hanno un senso. Ciò che non accade mai è che chi si trova di fronte a questa eroina, diciamo, improvvisamente diventata
non è eroina,
ciò che
è HCP qua.
Ok. È che è assolutamente su un piano diverso rispetto a tutto il resto, e ci sono continui, come l'ha definito Lupus, scavallamenti, attimi in cui sembra che sia credibile ciò che accade e attimi in cui improvvisamente succedono cose impossibili. Ma questo non vuol dire che Superman non esista, Superman va bene perché in quel contesto c'è senso. In Lucy secondo me manca proprio questo, volevo solo sottolineare.
In Lucy sì, è un aspetto diverso, te l'ho detto, secondo me c'è una realtà nella quale lei umanamente muore, e muore il personaggio, la persona muore lì, e tutto quello che vediamo secondo me è un grandissimo trip che poi sviluppa
comunque
il suo cervello in agonia.
Andrea Fioravanti, prima di chiudere e di consigliarvi di andarla a vedere, perché alla fine è anche divertente, non è un film noioso, quindi
è un Nikita 2.0.
ma magari scusate, no, per niente, io non sono d'accordo. Comunque Andrea Fioravanti, dai una conclusione e andatevi a vedere Lucy, e se avete i biglietti omaggio andatevi a vedere Lucy.
Allora, fermo restando che sono d'accordo con l'80% di quello che avete detto, io però vorrei colmare una, no, con quello che avete detto tutte
in
le
generale,
idee,
insomma, in generale.
No, insomma, no, secondo me fanno una bella descrizione complessiva del film, però vorrei colmare una lacuna. Nessuno ha parlato della poetica di Besson, cioè Besson da sempre è una sorta di Ridley Scott di serie B, perché Ridley Scott, come appunto poi Besson, ha sempre cercato la poetica dell'uomo comune messo di fronte ad una situazione più grande di lui, e nel caso però di Besson l'ha sempre declinata al femminile. Non ci scordiamo un film molto simile, cioè Nikita, ma soprattutto Giovanna d'Arco. In entrambi i film, compreso questo Lucy, e quindi fanno tre indizi sono una prova, Besson definisce la propria poetica come, attraverso il personaggio comune, un uomo qualunque messo di fronte ad una situazione più grande di lui e deve in ogni caso risolverla. Lucy, Nikita, ma soprattutto la grandissima Giovanna d'Arco, che con una sorta di potere soprannaturale, in quel caso di natura divina, qui nel caso lisergico, cerca appunto di, come ha detto con un termine tecnico che non so se tutti capiranno, perché alla fine siamo un bar molto tecnico, spaccare il culo al mondo.
Assolutamente.
Spaccare il culo ai
comunque
passi.
Chiudiamo dicendo, perché io non ho espresso un giudizio su Lucy,
mi sembrava che avessi iniziato dicendo che ti era piaciuto tantissimo.
Assolutamente, io consiglio la visione del film, perché non ho ancora capito se il film è piaciuto o no, dunque vi voglio dire, andatelo a vedere, perché quando un film vi lascia con questo dubbio, probabilmente è un film interessante.
Beh, ha suscitato una vivacissima discussione.
Ti sei meritato un pezzo francese,
bravo,
vero? Sì, sì. Pezzo di un duo francese, questa volta diciamo è inserito nella colonna sonora.
Sì, questo è veramente da Lucy.
E questi qui a noi piacciono, a me e Lupus soprattutto, perché salirono alla ribalta con un video.
No, salirono alla ribalta a Pretola quando l'abbiamo messo.
Assolutamente, con un video dove
sono abbastanza
c'erano tutte delle ragazze nude in giro per Parigi, e questa cosa fece un po' scalpore. È un pezzo da sentire con le casse tirate su, no?
Sulle mani,
conferma. Questi sono i Make the Girl Dance, questo è il loro Dancing in Nowhere. Vi postiamo il video perché vale la pena di guardarlo.
Alla console, Lupus Yon,
e vai!
Frizzatina la facciamo?
Io sono emozionato. Grande!
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Delirio, delirio, delirio qui al...
Wow.
Flash mob al Bar Traumfabrik.
Io preferisco i Cash Mob.
Qualcuno al fiatone.
Ah, non si sa chi è.
Ma di cosa parliamo adesso?
Eravamo rimasti
a quello che piace all'Aslo. Indovina un po'.
Abbiamo fatto.
Se piacesse solo a me sarebbe un problema, insomma.
Abbiamo fatto un'introduzione a questo programma leggendo due righe. Di un bellissimo libro dove Truffaut intervista Hitchcock.
questo libro ossessione Simone Smith ormai da anni.
25 anni.
Da anni. Lo cita più volte, ma è, come ha detto oggi un nostro caro amico, è forse il più bel libro scritto sul cinema. Tra tutti i libri scritti sul cinema,
perché non ci dobbiamo dimenticare. Ah, scusami.
No, vai, puoi dirlo tranquillamente. Io stavo semplicemente dicendo che è un manuale di regia, un manuale di psicologia, un manuale di filosofia, cioè è un manuale di vita, assolutamente, nell'incontro tra due intelligenze meravigliose, tra le più grandi della storia del cinema, che sono appunto Hitchcock. E Francois Truffaut.
Perché non ci dobbiamo dimenticare che il cinema, come dici tu, è comunque geometria, matematica, sono luci, sono sensazioni, bisogna trasmettere delle discussioni, bisogna accendere le discussioni tra persone che pensano di fare la radio attraverso un film, ma bisogna farlo prima, non dopo.
Non ti sento convintissimo, no, però, eh.
Infatti voglio correggerti, il cinema è tutto quello che dici tu, ma soprattutto il cinema è la vita di chi lo fa e di chi lo guarda. E questa è la cosa più importante. E in questo Truffaut è stato probabilmente...
La fregna.
Truffaut amava le donne. L'ultima è Fanny Ardan, l'ultima semplicemente per ragioni... insomma, legate alla sua scomparsa, perché purtroppo è morto troppo giovane, è morto nell'84, aveva 52 anni. Non oso immaginare che cosa poteva ancora dare al cinema. La cosa meravigliosa di quest'uomo, e qui la chiudiamo su Truffaut e magari entriamo nel film, è che andò in conferenza stampa e disse: finalmente i medici mi hanno trovato, mi hanno riscontrato quello che i critici mi avevano diagnosticato all'epoca dei 400 colpi, un tumore al cervello.
E noi infatti, con questo slancio così significativo, vogliamo iniziare e introdurre la discussione, se Laszlo si è ripreso emotivamente da questa ultima dichiarazione, proprio sui 400 colpi, capolavoro del maestro Francese, che è uscito di nuovo al cinema il 25 settembre ieri.
Intanto voglio citare Simone Rossi, il grande assente, il convitato di pietra di questa trasmissione, che ha appena scritto su Facebook: Perugia, se ci sei, batti i 400 colpi.
Tra l'altro, scusami, si dice che Simone Rossi si stia chiedendo: mi si nota di più se vado e sto in disparte
o se non va?
No, non è venuto perché, poverino, salutiamo la sua bimba che ha 38 di febbre, dunque la salutiamo con tanto affetto. Ciao Matilde, ti vogliamo bene.
Ciao Simone Rossi.
Virlibedich, forse si direbbe.
I 400 colpi, ecco, di François Truffaut. Allora, Laszlo Kovács.
Sì, appunto, purtroppo a Perugia non è uscito il film, che torna in sala giovedì, sarebbe dovuto uscire ed è uscito in molte sale italiane grazie alla Cineteca di Bologna, che prosegue anche per il secondo anno consecutivo questo progetto di rilancio del cinema, dei capolavori della storia del cinema, restaurandoli, restituendo a loro la meraviglia delle immagini così come erano per chi ha potuto viverle al momento dell'uscita, e le riporta in sala per emozionarci ancora. Questo è un film pregno di emozioni, probabilmente, già nella sua natura, nel suo nascere, perché è un film che parla, in maniera forse anche non poi così nascosta, autobiografica, dell'infanzia del regista François Truffaut, e tante emozioni, tante coincidenze che hanno fatto sì che questo film non fosse un semplice film sull'infanzia di un ragazzo, ma fosse un film, e poi questo ce l'ha raccontato la storia, che in qualche modo è riuscito ad inserirsi nella storia del cinema, stravolgendola completamente. Facciamo un passo indietro, se in questo Andrea Fioravanti mi aiuta anche. Chi è François Truffaut? François Truffaut è uno dei critici che nasce e fonda insieme a suo padre putativo, ma non solo, perché fisicamente l'ha salvato in tante disavventure che poi racconterà nel ciclo di Antoine Doinel, André Bazin. Nascono i Cahiers du Cinéma attorno appunto anche a Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut. Questi quattro, tra i tanti registi, tra i tanti critici, saranno poi quattro registi che si assumeranno la responsabilità di rivoluzionare completamente la storia del cinema. Giusto,
non,
Andrea.
Non abbiamo citato Rivette.
Sì, ah, Rivette, il primo, ne porto il nome.
Ho citato Romer, semmai, ma non...
Eric Romer,
di tutti. Allora, se citato, devo dire che effettivamente con François Truffaut si va in quello che possiamo definire cinema con la maiuscola. Perché innanzitutto il cinema così come lo conosciamo noi, voi mi chiederete: ma come il cinema, nel senso di interpretarlo così come lo conosciamo noi, l'ha lanciato André Bazin con Truffaut. La politique des auteurs, cioè la politica degli autori, è stata sdoganata dai francesi, da questi ragazzi terribili che si misero in testa di distruggere il cinema du papà, il cinema dei padri, e con questo e con l'aiuto del allora quarantenne Bazin, loro erano tutti sulla ventina, fecero dei cineforum, andavano, partecipavano, dibattiti, fondarono appunto la rivista Les Cahiers du Cinéma, che ha dato vita a quegli anni d'oro del cinema. Poi, come ha detto giustamente Laszlo, è passato alla regia insieme a tutti gli altri. Nel frattempo però aveva fatto anche delle sceneggiature.
Sì, lui, lui non solo è il regista non del primo film legato alla Nouvelle Vague, perché L'Ebu Serge di Chabrol è venuto un paio d'anni prima, se non ricordo, perché questo è un film del 1959, passato a Cannes, 400 colpi, Le Quatson Coupe, Le Quatson Coupe forse si dice, adesso non voglio esagerare. Lui è anche l'autore di una delle sceneggiature più importanti nella storia del cinema e della Nouvelle Vague, che è appunto Bout de Souffle di Godard. Una bellissima lettera che Godard scrive a Truffaut mentre sta lavorando al film, in cui dice: non ti piacerà quello che sto facendo, perché io sto rivoluzionando completamente il tuo film, la tua sceneggiatura. Era un noir classico che poi ha riscritto la grammatica e la storia del cinema seguente. Truffaut è forse più classico di Godard, ma questo adesso non ci interessa, perché sono due geni che dal loro incontro hanno prodotto qualcosa di straordinario.
E perché Truffaut aveva realizzato un noir? Diciamolo, perché Truffaut nell'analisi e nel periodo che abbiamo detto in precedenza appunto aveva sdoganato la politica degli autori, ma soprattutto aveva sdoganato degli autori in Europa che erano considerati dei
minori.
Su tutti vorrei citare un nome: Samuel Fuller.
Sì.
Samuel Fuller,
ma sì, Nicholas Ray.
Il grandissimo Nicholas Ray, Samuel Fuller ed altri hanno, come dire, caratterizzato in quel periodo tutta la politica degli autori. Come? Innanzitutto loro avevano capito che questi autori non si limitavano a seguire il registro del genere come era tipico in quegli anni. Noi stiamo parlando del periodo degli anni 50-60, dove appunto le grandi case di distribuzione americane fondavano il loro potere come con lo studio system, cioè scrittura, realizzazione e distribuzione tutti in un unico pacchetto. E per cui il regista, la figura del regista, se vogliamo, era di uno scalino inferiore a quella del produttore. Il vero artefice del cinema negli Stati Uniti in quegli anni era il produttore. Per cui da parte loro il gesto coraggiosissimo di sdoganare la figura del regista, che era per loro il vero e proprio responsabile artistico del film, fu un gesto di grande rottura. È così che abbiamo ottenuto quei registi che abbiamo. Devo dire anche una cosa, non abbiamo ricordato, lui ha fondato anche la casa di produzione
Le Films du Carros.
Perché? Dici?
Perché appunto lui si sdogana.
Perché si chiamava così?
Sì, no,
scusate, facciamo una cosa.
Sì.
Siccome c'è una canzone che Laszlo ama tantissimo, sì, e dopo continuiamo a parlare di Truffaut.
Assolutamente.
Lasciamo in sospeso questa domanda. Sì. Laszlo, ce la lanceresti questa canzone che tu ami tantissimo?
È un momento,
ce l'hai sulla suoneria del telefono.
Preparati per la risposta alla domanda.
Sì, è un momento importante perché Laszlo lancia il primo pezzo della seconda stagione.
Sì. Siete quelli fortunati del tanto da avere il numero di telefono di Laszlo, possono chiamarlo e far partire
la suoneria. L'ho cambiata da poco, dunque adesso non è più questa, però due parole su questa canzone. È la colonna sonora di un altro film, forse il più importante della prima, non lo so, il più importante no, forse non so qual è il più importante.
Vabbè,
film di Truffaut, Jules Le Jim del 1961, dove c'è una meravigliosa Jeanne Moreau, produttrice dei 400 colpi, coproduttrice dei 400 colpi, dunque una figura centrale, forse la mamma di quel Truffaut, se André Bazin è il padre, la madre, perché poi riesce a sostenerlo e a sdoganarlo nel mondo del cinema dei grandi, e canta questa canzone che è Le Tourbillons de la Vie.
Ed eccola.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite tout mangeola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le bas de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail.
Un grande regista.
Ça fait déjà un femme bail.
Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer?
Et na qualità.
Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Bartram Fabrique.
Direttamente in bicicletta con una baguette sotto braccio, un baschettino e un ombrellino, rientriamo alla ex borsa merci con una domanda.
Io pensavo a tutt'altro.
Burro e camembert, io pensavo ai quei meravigliosi panini burro e camembert.
Io pensavo invece alla prima guerra mondiale, figurati.
Vabbè, ognuno...
Alla prima guerra mondiale pensavi?
Assolutamente, sì. Poi dopo ce lo racconta perché...
Secondo me pensavi...
La fregna.
No, pensavo alla prima guerra mondiale. Sentir cantare Jean Moreau e poi introdotta, ritornare in trasmissione grazie a come si chiama oggi Martina?
Lo saprai dopo.
Grazie a Martina con il suo tedesco ho pensato inevitabilmente alla prima guerra mondiale, a Henri Pierrot.
Importante però che non dici cazzate.
No, è la verità, no, eh. Sei fuori testo con le tue.
Va bene, comunque stavamo parlando di Truffaut e questo ci ha lasciato Andrea Fioravanti e Laszlo Kovács, ci hanno lasciato con una domanda in sospeso che noi vorremmo a questo punto vorremmo sapere la risposta della domanda in sospeso.
La risposta è legata probabilmente al film La carrozza d'oro di Jean Renoir, un grande omaggio del cinema. Truffaut è prima di tutto un cinefilo malato di cinefilia e questo lo si scopre guardando i suoi film.
È una qualità!
Grandissima. Perché è uno che conosce perfettamente la storia del cinema e la declina anche con il suo cinema. Io volevo dire solo una cosa dell'importanza di questo film e della Nouvelle Vague, perché è stato un momento pazzesco dove hanno contribuito tanti elementi. Lì sono nati un po' i filmmaker grazie alla Kodak, che in quegli anni lancia sul mercato un nuovo prodotto, una pellicola, perché i film si facevano in pellicola, che era la Trix 400, una pellicola che aveva permetteva ai registi di uscire dai teatri di posa, perché aveva una sensibilità, era molto più sensibile, 400 ASA, dunque bastava molto meno luce per impressionare un'immagine perfetta, adeguata, corretta, e loro sono usciti dai teatri di posa, hanno smesso di ingessare il cinema in delle strutture inutili, le cinema du papà, infatti, come mi suggerisce il buon Andrea, e sono andati in strada e hanno registrato i racconti d'amore, le discussioni d'amore che facevano i loro coetanei e le hanno trascritte per farne dei film.
Proprio collegandomi a questo,
Raoul Coutard, scusa, chiudo qua, uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, è il maestro che illumina quei film e poi tanti altri.
Grande!
Ricollegandomi a questo, voglio dire che non a caso i cineasti di cui stiamo parlando, su tutti i Truffaut, subivano l'ascendente profondissimo dei maestri del neorealismo. Come ha detto giustamente Laszlo, loro hanno sdoganato un certo tipo di cinema. Dagli istituti, dagli studios, loro lo hanno riportato in strada. È bellissimo il ricordo scritto da François Truffaut di un suo viaggio in Ferrari con Roberto Rossellini. Roberto Rossellini era un personaggio singolare, tanto austero, serio nel suo cinema quanto abbastanza discutibile, no, in realtà discutibile, forse discutibile è eccessivo come termine, ma quantomeno singolare nella sua esistenza con tutte le donne. Racconta Truffaut che con la macchina rimasero senza benzina per ben 3 volte. Si ruppe, andarono su un villaggio di pescatori della Costa Azzurra e qui a un certo punto Rossellini, dopo 5 minuti, si convinse che doveva fare un film, il suo film della vita su quei pescatori, e in breve mi commissionò la sceneggiatura. Feci la sceneggiatura con un rotolo di scotch, 4 fotocopie e una penna biro. Quella sceneggiatura saltò via dall'auto esattamente 2 ore dopo di viaggio, perché lui nel frattempo aveva cambiato idea altre 3 volte per la realizzazione di altri 3 film. Insomma, Truffaut è stato, come è stato detto giustamente, innanzitutto un cinefilo. Un cinefilo, ha amato il cinema, ha fatto buon cinema. Vorrei ricordare tra le sue caratteristiche anche la grandissima umanità. Truffaut trasudava il suo cinema di umanesimo. Vorrei ricordare poi che lui si schierò con Langlois nel caso della Cinematheque e aveva dibattiti con Sartre, si scrivevano lettere pubbliche con Godard, con Chabat. Insomma, era un periodo che si concluse poi nel maggio francese, quello che anticipò il 68. Era un periodo vitale, propositivo, ricchissimo di intuizioni, e Truffaut, come ho detto, va ricordato per il suo estremo umanismo, e un umanesimo che appunto abbracciava la vita in tutte le sue sfumature, per cui i film di Truffaut sono drammatici, divertenti, ironici, malinconici, sono tutto, perché sono la vita.
Assolutamente d'accordo.
Grande!
Dopo ci vorrebbe un applauso.
Un applauso
per Andrea Fioravanti. E adesso è
il contributino, no? Non lo passiamo?
Ah, vuoi
sì, fare 30, contributino. Ci abbiamo 30 secondi.
Abbiamo
per andare.
Un contributino.
Io devo dire ancora 2 cose su Truffaut.
Se devi dire ancora 2 cose, le rubi al professore, ti dico solo questo. Allora, le rubi alla rubrica del professore.
No, assolutamente. Comunque, la scena che abbiamo, non la ripassare.
Comunque le dico lo stesso.
La scena non la ripassare, ma la scena che abbiamo mandato in apertura, pochi secondi, è una delle scene più importanti della storia del cinema, perché per la prima volta troviamo in un film un momento completamente sconnesso col resto della narrazione.
Ricordiamo la scena della psicologa nel film,
sì,
I 400 colpi.
La scena con la psicologa viene girata come un'intervista reale tra una psicologa che in quel momento era interpretata, poi ridoppiata da François Truffaut, e il suo protagonista Antoine Doinel. Non abbiamo detto la cosa più importante in tutto questo discutere su Truffaut, che nasce con i 400 colpi un caso unico, più unico che raro nella storia del cinema, che è quello del racconto di un'esistenza di un ragazzo seguito per 30 anni di vita attraverso 5 film. Quel ragazzo è Jean-Pierre Léo, che interpreta Antoine Doinel, questo personaggio che è in qualche modo l'alter ego di Truffaut, che verrà poi ripreso in altri film altrettanto importanti, e così si è raccontata la storia, almeno fino ai 30 anni, di questo personaggio. È un caso unico perché i film sono tutti meravigliosamente belli. In quell'incontro è nato un grandissimo attore che rivoluzionerà la storia del cinema, anche lui a suo modo, che è appunto Antoine Doinel. Io vi dico che c'è tanta roba scritta su questo film.
Allora,
andatevela a spulciare,
andatevela a vedere.
E vi lascio con questa, che è una critica del suo allora amico, poi diventeranno acerrimi rivali, Jean-Luc Godard, che allora critico sui Cahiers du Cinéma, recensisce così i 400 colpi. Con i 400 colpi François Truffaut entra nel cinema moderno, nel cinema francese moderno, come nel collegio della nostra infanzia. Ragazzi umiliati di Bernanos, ragazzi al potere di Vitra, ragazzi terribili di Melville Cocteau, e i ragazzi di Vigo, i ragazzi di Rossellini, insomma, i ragazzi di Truffaut. Espressione che passerà dopo l'uscita del film nel linguaggio comune. Si dirà presto i ragazzi di Truffaut, come si dice i lancieri del Bengala, i guastafeste, i re della mafia, gli assi del volante, o anche, per dirla in 2 parole, i drogati di cinema.
Grande. Allora, a me l'arduo compito di riportare un po' di frizzantezza. Dopo, giustamente, ci stava tutto. E allora vi dico:
andavano fatte 6 puntate.
Vi dico, ve la lancio così: L'ultima tentazione.
Frizzantina la facciamo.
L'inferno di cristallo. Fino all'ultimo respiro, San Michele aveva un gallo.
Chiedulo,
Celluloide. Ah, ce l'aveva, ce l'aveva. Brava gente, Panamora, Fantasia, amici miei, vi lanciamo Celluloide del CSI e ci sentiamo tra pochissimo.
Sì. Bravo Giovanni.
Via col vento, il vento della steppa, balla con Giuri, il piccolo cosacco, vende pacottaglia dell'armata rossa, lavora conto terzi per i piccoli boss, proposta indecente, attrazione fatale, le porno casellanti al servizio di frontiera, le liaison dangereux, la scelta di Sophie, gola profonda, ora l'anal non stop. Ribelli, lanterne rosse, Rocco e sei fratelli, Jeff Kay, Robin, Papillon, Malcolm X, fronte del porto, profondo rosso, oddio selvaggio, corazza da potionchi, senza via d'uscita, gioventù bruciata, la maglia del soldato, soldato blu. Toto d'Arabia, Suspiria, Casablanca, Toto le moto, sette pini, sette giorni, Indiana Jones, assassino sull'Oriente Express, sulla testa, turista per caso, nella tempesta, l'ultimo imperatore, la contessa di Hong Kong, la Cina è vicina, Ronco, che gas, il sentimento, che decadenza. Una tentazione, l'inferno di cristallo, fino all'ultimo respiro, San Michele aveva un gallo,
segnale!
Per italiani, brava gente, pane, amore, fantasia, amici miei, via col vento, il vento della steppa, palla con i muri, il piccolo cosacco, vende armamenti atomici, a corte medio raggio, ha già imparato tanto, pieno di volontà.
Traumfabrik.
E anche questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il nostro carissimo professore. Benvenuto!
Ehi ragazzi, buonasera, come va? Come va? Tutto ok? Vi sento frizzantissimi. E allora vorrei, come dire, riportare a temi ben più drammatici, visto che fino a un giorno fa parlavate dei precari della conoscenza, una puntuale descrizione, questa definizione, e allora voglio anch'io affrontare il discorso di questi giovani, ma che ormai sono anche meno giovani, ma alcuni addirittura sono anziani. Questi hanno passato il tempo a cercare di entrare in quel mondo che molti definiscono culturale, addirittura alcuni addirittura scientifico, e che hanno speso gli anni migliori della loro esistenza nel tentativo che quell'universo si accorgesse di loro e desse loro un'opportunità di far vedere quanto valgono. Io oggi voglio pormi delle domande serie su questi precari, e cioè quanti sono questi precari che hanno lottato e lottano per dimostrare il loro valore, quanti hanno percorsi simili, quanti anni hanno queste persone, e ancora quali sono le loro aspettative, perché parliamoci chiaramente, appartengono ad un mondo che è definito il lato scuro della conoscenza, un universo che può essere viscido, fatto di nepotismo, di soprusi, insomma qualcosa che davvero può ferire.
Professore, questa presa di posizione così forte nei confronti dei ricercatori precari non ce l'aspettavamo tanto da lei, un po' spiazzante.
Ora, ricercatori precari mi sembra una definizione non so quanto calzante. Certo sono precari, ma a volte quello che ricercano è solo il tentativo di strappare l'ennesimo contratto. Ma comunque sia, in qualunque modo li vogliamo definire, chiamare, io sto con loro. Anzi, spesso li aiuto, li accompagno al lavoro, do loro una mano se sono alle prime armi, magari li cito in qualche pezzo e che ne so, parlo bene di loro su qualche mio articolo, ma soprattutto faccio una cosa che tutti voi, tutti noi dovrebbero fare. Quando escono, quando riescono a farsi finanziare un progetto e lo portano a termine, io esulto e non vedo l'ora di andarlo a vedere, di studiarlo, anzi porto amici
professor,
e parenti.
Professore, scusi, ma a parte il come chiamarli, che io se sono ricercatori precari li chiamo ricercatori precari, ma che vuol dire che porta a vedere tutta la famiglia, gli amici, i parenti, cioè a vedere il frutto del loro lavoro, che li cita negli articoli? Non riesco a capire. Cioè, alla fine queste persone fanno delle cose un po' per addetti ai lavori anche, non sono...
Lo vede? Il solito errore. Progetti per addetti ai lavori. Ecco dov'è l'errore centrale. Fare cose per addetti ai lavori. E poi ci credo che è scomodo portare amici, famiglie a vedere i loro prodotti. Si annoiano, si addormentano. Io l'ho detto sempre e glielo ripeto di continuo a questi miei giovani amici precari. All'inizio non fate cose specifiche, siate leggeri, fate cose che possono capire tutti. Che ne so, ogni tanto in mezzo a un lavoro serio, intellettuale, mettete una battuta pecoreccia, una gag di quelle vecchio stampo che fanno ridere tutti. La solita ennesima scorreggia.
Ma,
e così
ma,
si rinnova un contratto.
Ho capito, ma che c'entra? Scusi, parliamo di accademia, di lavori scientifici. Scientifici, ricercatori, precari, universitari, la scoreggia, la battuta pecoreccia dove la mettono? In un articolo scientifico? Non capisco dove vuole andare a parlare.
No, scusi, ma in che senso ricercatori precari dell'accademia? Ma staremo mica parlando degli universitari? Non è una puntata sui ricercatori, sui giovani registi?
No, è una puntata su tante cose, ma siamo a un evento universitario. Ieri c'era la notte dei ricercatori, oggi c'era l'University Media Fest, parlavamo dei ricercatori precari, semmai, se proprio... Io pensavo che l'aggancio fosse questo il suo.
Stavo parlando di giovani registi precari, che ne so, dei giovani accademici, ecco. No, vabbè, io ora ho capito.
Dobbiamo iniziare a metterci d'accordo.
Ma allora sono fortunati perché non appartengono a quel mondo chiuso, viscido, fatto di caporioni, finanziamenti già dati, di nepotismo, di leccaculi, di anziani rincoglioniti che gestiscono montagne di soldi, ma che non li danno se non a cazzate per il mondo del cinema, insomma, ho capito l'equivoco. E allora chiariamo un attimo, io volevo parlare di giovani registi precari. Molti giovani registi precari non ce l'hanno fatta. Potrei fare un elenco, ma non voglio fare nomi. Da quello che per finire il film si è ipotecato la casa, e l'ho conosciuto davvero, a quello che ha venduto di nascosto la macchina del padre, e l'ho conosciuto davvero, per non parlare di quello che invece, pur di fare film, addirittura lo fa sui ricercatori universitari che diventano spacciatori, scopiazzando il soggetto dell'eterna commedia dell'arte che da Goldoni ai soliti ignoti vede nel mirabile popolo italico il più fiero portabandiera dell'arte di arrangiarsi e copiare dialoghi e gag da tutte le serie americane, da Breaking Bad a Big Bang Theory. Fare un film da regista precario sui precari del mondo universitario è come il precario universitario che si è accorto di aver speso tutta la sua vita di ricerca e è arrivato a 80 anni e ha capito che la sua ricerca sulle specie in via di estinzione è un po' critica. Ma allora mi chiedo e vi chiedo, ci chiediamo a questi ragazzi, ma perché volete fare cinema? Soprattutto il regista, perché insistete? Alla fine di veri e propri registi stipendiati ce ne sono pochissimi. Nello studio system di Hollywood c'erano veri e propri registi impiegati delle major, ma perché diventare registi? Chi è il regista? Dice Stenberg, il regista è una persona irritante che per la maggior parte del tempo sarebbe stato eliminato da tempo se non fosse stato essenziale alla costruzione di un film. La domanda più diffusa, perché diventare regista? Per usare le parole del grande Truffaut, il regista è un tale al quale vengono poste domande in continuazione, domande su tutte, ed è per questo che proprio Truffaut visto che ne avete parlato malamente in trasmissione, ha fatto uno dei film più belli sul fare cinema, Effetto Notte, e il suo regista, non a caso, in Effetto Notte è sordo, porta un apparecchio per l'udito. Perché? Perché non vuole sentire domande. In poche parole, il regista Truffaut in Effetto Notte non vuole sentire cazzi. Soprattutto, un'altra metafora per il gestire il regista. Il regista è come un direttore di orchestra. Non a caso il film Effetto Notte inizia proprio con un direttore d'orchestra che dirige. Ricorda Fellini che anche lui, regista del film più bello sulla figura in crisi del regista, 8 e mezzo. La prima volta che entrò a Cinecittà rimase sconvolto. Lui voleva parlare con un regista, ma nel set non lo trovava. Sentiva solo le urla, la sua voce. Poi vide il braccio lunghissimo di una gru e lui era sopra con palette, bandierine e fischietti a dare indicazioni col megafono per una messa in scena di La Contessa di Parma. Il regista era Blasetti. Diceva Fellini, sembrava un più un vigile che un intellettuale. Ma poi perché diventare registi? Per fare la fine di Michele Apicella, Nanni Moretti, che sospeso su una piattaforma del set balla Avrai di Renato Zero con Remo Remotti sotto? No, Sogni d'Oro ovviamente ho citato. E perché piuttosto voler fare un esaurimento alla Mastroianni d'8 e mezzo, oppure il servo e autista von Stroheim in Viale del Tramonto, oppure farsi crescere la barba e fuggire da tutte e tutti per ritrovarsi poi a studiare le commedie pecorecce come René Ferretti in Boris, o farsi invadere casa da attori ubriachi, divi drogati, camerieri scemi, elefanti come in Hollywood Party? Sempre parlando di distruzione del cinema, il finale di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco di Mel Brooks, gli attori escono letteralmente dal film e distruggono gli studios dove è girato. Ma ricordatevi che fare il regista vuol dire realizzare un prodotto che è buono solo se vale il prezzo del biglietto, della cena, del parcheggio e della babysitter, parola di Alfred Hitchcock. E poi, se va male un film, potete sempre vestirvi da donna, come il grandissimo Johnny Depp nel bellissimo Ed Wood di Tim Burton, che raccontava appunto del regista, per non parlare che potrebbe capitare a chi fa regista di esordire con il più grande film della storia del cinema e finire la carriera come filmmaker amatoriale, vale a dire il genio Orson Welles, che filmava alla fine con una telecamerina. Voglio chiudere con una cosa seria, però chiudo con il grande regista Valerio Zurlini, che ha realizzato tantissimi capolavori, ma alla fine della sua carriera si era dedicato soprattutto all'insegnamento e purtroppo anche all'alcol. Andò a trovarlo quando gli erano rimasti pochi giorni di vita la bellissima e stupenda Claudia Cardinale, e lui disse: voglio offrirti una cena, ti prego, stasera mangia con me. Claudia Cardinale sapeva che lui non aveva più soldi e lui le disse: vedi quella parete? Accanto a Carra c'è un Morandi, staccalo, vai giù sotto all'osteria e fatti pagare la cena. Insomma, un ricordo davvero drammatico, ma anche divertente. Insomma, ai giovani precari universitari vorrei dire la stessa cosa che ho consigliato con amore ai miei amici giovani registi precari: perché ostinarsi? L'Italia è ancora così ricca di campagna. Buonasera a tutti.
Grazie professore. Grazie,
grazie. Il professore ci dispensa sempre delle sue chicchine, telefoniche o meno, ma Air Director ci dispensa con la sua musica.
Come faremmo senza il professore? Beh, la musica in HD che sarà compressa come al solito.
Storie di
torniamo
musica.
Storie di musica e storie di tanto. Allora, ovviamente io non potevo esimermi nel mio piccolo di parlare ancora di Truffaut in occasione di questa riuscita al cinema, e quindi comincio con il leggervi un pezzetto che è in realtà una favola indiana che Jules racconta all'interno del film. Ve la riassumo. Due amanti provavano i tormenti dell'amore e della gelosia, conobbero insieme la più grande felicità e la sciuparono. Molte volte si separarono e poi si ritrovarono, più innamorati di prima, ma ognuno fece soffrire l'altro. Si lasciarono per sempre. Qualche anno dopo, lui con il cuore spezzato volle rivederla prima di morire. La cercò, viaggiò pensando che, dovunque lei fosse, la sua bellezza l'avrebbe resa famosa. La ritrovò, vedette di una compagna di danzatrici che conducevano un'esistenza frivola. Le andò incontro, la guardò e non trovava niente da dirle, e le lacrime le scendevano dagli occhi. Seguì la compagnia e contemplava l'amica che ballava e sorrideva per gli altri. Non c'era rimprovero in lui e non desiderava da lei che il permesso di guardarla. «Finalmente mi ami davvero», mi disse lei. Queste qui sono parole scritte da un certo Henri-Pierre Rocher, ovvero l'autore che volevo citare e tirare in ballo qui al Bartram Fabric. Ormai oggi abbiamo ospitato di tutto, proprio ci siamo spinti in alto, proprio nel Gotha.
Anche in basso.
Beh, diciamo più in alto che in basso, dai. Ogni tanto dobbiamo essere anche sinceri.
No, non è vero.
Scrittore francese parigino della fine dell'Ottocento, è un personaggio incredibile che come frequentatore di Montparnasse all'inizio del Novecento ovviamente divenne amico di personaggi incredibili, da Baracca a Picasso. Lui era sia giornalista che mercante d'arte, per cui girò il mondo, finì in America dove divenne amico tra gli altri di Duchamp, e comunque soprattutto è ricordato perché ha scritto, e l'ha fatto ormai da ultra settantenne, quindi ha scritto in età abbastanza avanzata, due romanzi. Uno era appunto Jules et Jim, l'altro è Les Desanglais et les Continents. Il mio francese ancora è
perfetto.
Impeccabile. Ovvero due
erano
libri,
erano anni che non sentivo un francese,
due libri da cui Truffaut trasse altrettanti film, quindi credevo che fosse interessante citare anche lui, che fondamentalmente è uno dei primi ad aver acceso quella che è la Nouvelle Vague, nel senso che
Nouvelle Vague,
eccola, vedi, no, mi preparavo a una cosa.
Siamo tutti figli della Nouvelle Vague,
nel senso
e di André Bazin.
Vogue è la rivista
grande,
grande.
No, Marco della Torre non è qui per caso.
E io, per farvi capire un po' l'importanza di questo personaggio, ho trovato un'intervista proprio a Truffaut in cui la domanda cosa l'ha spinta a girare La Nuit Américaine, va bene questa, che ovviamente è il
effetto
film
notte, tradotto,
che citavamo prima. Perché un film sul cinema? Perché l'avevo in testa da tempo e ho l'impressione di aver aspettato tantissimo a farlo, nella misura in cui, per esempio, ho girato film dedicati ai libri in genere, come Fahrenheit, o a un libro particolare, come Le Desanglais, troppo tempo. Il mestiere del regista è misterioso per tutti, lo avvertiamo dalle domande che ci rivolgono, e qui mi ricollego al professore che giustamente lo diceva, e alle quali facciamo fatica a rispondere. Durante la guerra chiese a un adulto: in quanto tempo si fa un film? E lui rispose: in 3 mesi. Ecco, così appresi che ciò che succede sullo schermo in 2 ore era girato in 3 mesi, ma all'interno di questi 3 mesi tutto è mistero. E poi, parlando sempre dello stesso film, ho pensato, per ispirarmi il perché ho fatto questo film, alla canzone Moi J'aime le musical, una canzone che adesso la metto là, voi ricordate, soprattutto tu Lupus, io l'ho detta,
Mi ricordo.
Nella quale Charles Trenet elenca con garbo e ironia tutti i cantanti allora in voga. Ho girato La Nuit Américaine con questo spirito, con la volontà di far entrare il cinema in un film. Sì, il cinema in un film, e di farcelo entrare da tutti fuori della pellicola. Moi j'aime le cinéma. Questa era diciamo un pochino la sintesi di quello che io credevo interessante legare a Truffaut, quindi un personaggio, certo, quando vedo il dito di Laszlo che fa così vuole aggiungere qualcosa.
No, no,
prego,
nel senso,
prego.
Sei stato bravissimo nel riassumere le due ossessioni, la musica e la letteratura, che si sono manifestate nella, sì, vabbè, e anche la preghiera, mi dico, però sì, è vero, le tre ossessioni che si sono manifestate nel cinema di Truffaut attraverso la voce spesso di Charles Trenet, che più volte è stato citato, e di Henri-Pierre Roche, che ha dato vita a questi due romanzi. E la cosa meravigliosa è che Truffaut racconta, lui non mi ricordo, è una leggenda metropolitana, però scoprì il libro del quale Jules et Jim, del quale ignorava l'esistenza, in un mercatino delle pulci, perché era un artista, appunto, uno scrittore decaduto, finito nell'oblio, proprio perché cominciò a scrivere a ridosso della sua morte.
Anche perché chiamarlo scrittore è un po', diciamo, al limite, perché lui iniziò a scrivere praticamente durante la Prima Guerra Mondiale, e per una serie di vicissitudini addirittura fu incriminato perché aveva uno scambio di corrispondenze con la Germania. Quindi
sì,
non riuscì a finire quel libro. Il
regime autobiografico.
Ne iniziò un altro, poi scrisse dagli Stati Uniti, e praticamente gli unici due che ha fatto è riusciti a concluderli, appunto, in età avanzata, e poi gli altri è uscito qualcosa anche di postumo, tra l'altro.
Frizzatina la facciamo.
Prima che il director lanci il pezzo, ma dove l'ha trovato il mercatino alle pulci?
Sì.
Il mercatino delle pulci, dici da ragazzare.
Le pulci. Allora io direi di mettere questo pezzo del 60, Charles Trenet. Questo è Moi J'aime le musical.
Moi j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole.
quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis. Quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieille grand-maman. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sans rester bien sages, sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le musical, c'est le refuge des chanteurs-poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit les chante, et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons, ding, ding, dong. Ça, c'est du musical. On dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école.
Radio Film, un spaß mit der Bartraumfabrik.
E purtroppo ci tocca accorciare questa canzone perché i tempi sono molto stretti, abbiamo detto tante belle cose ed è il momento come al solito della agenda cittadina con il nostro Laszlo Kovetz.
E grande ritmo!
Rapidamente, in sala al cinematografo Sant'Angelo, La Buca, ne abbiamo parlato, andatela a vedere. Al Méliès troviamo... invece troviamo il film di John Ridley, al quale il direttore aveva dedicato la rubrica la settimana scorsa. Stiamo parlando di Alice by My Side, film biografico su Jimi Hendrix. Allo Zenith, doppia programmazione, prosegue Anime Nere di Francesco Munzi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e l'atteso film di Abel Ferrara su Pasolini. Non ne abbiamo parlato scientemente, perché in due parole il film è una merda, e non dico altro. Per fortuna mercoledì 1 ottobre arriva allo Zenith Diego Bianchi, che risolleva un po' la situazione con il suo divertente Arance e Martello.
Zoro sarebbe
Zoro, vero. Zoro, Zoro. In multisala, secondo il mio insindacabile giudizio,
era un po' che non lo dicevi, mi mancava.
Ci abbiamo Posh, film della regista danese Lone Scherfig. Venne scoperta dal grande pubblico con il film Italiano per principianti.
Scusa ti interrompo, Andrea Fioravanti ci ricorda che Diego Bianchi alias Zoro sarà presente
mercoledì 1 ottobre, arriva allo Zenith Diego Bianchi.
Sì, ma poteva sembrare arriva il film.
No, lui, c'è lui fisicamente.
Siccome lo presenta lui,
presenta il suo divertente Arance e Martello. Dicevamo di Posh, dopo Italiano per principianti del 2000, molto molto divertente, che vi consiglio di recuperare. An Education è un altro film che non ho visto. Questo qui è Posh, un film per giovanotti. Mio fratello lo ha visto e lo ha considerato una merda.
Cioè il cantante?
No. Probabilmente lo stile familiare, quello di considerare una merda.
Ma interessa che tu...
Grandi intellettuali, infatti.
La chiudiamo qui dicendo che domani c'è l'ultimo giorno del Perso Film Festival al Cinema Méliès, dove si alternano alla presentazione il qui presente Andrea Fioravanti e il qui presente Laszlo Kovetz.
Grande.
Grandi tutti e due, e ricordiamo anche che noi torniamo venerdì alle 20 come da programma tradizionale. E quindi vi salutiamo. E come...
Li salutiamo però ricordando a tutti di chiedere ai vostri esercenti di farvi vedere i 400 colpi. Assolutamente sì.
Sì, speriamo.
Battete 400 colpi sul tavolo del...
Bene, vi saluto e vi ricordo come al solito che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e l'Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martelma Sanders-Brams. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, che ha parlato poco, Marco Della Torre,
grazie,
Andrea
ragazzi.
Fioravanti e all'immancabile professore. Noi andiamo a inghiottire polvere blu che ci consentirà di usare il nostro cervello al 100%. Vedete un po'. Voi invece andate a cena, andate per il corso,
parli del Viagra?
Parlo del Viagra, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!
Vorrei vivere un film di Wes Anderson, vederti in rallenti quando scendi dal treno.